Neanche l'uno va, neanche l'uno. Ore 6:03, noi non riusciamo a sentirci, abbiamo un problema tecnico che stiamo cercando di risolverci, di risolvere. Radio Popolare in questo momento non ci sentiamo, quindi voi ci sentite, speriamo, noi non ci sentiamo, ma cerchiamo ovviamente di ovviare immediatamente a tutti i problemi relativi. Sono le 6:03 minuti, dovrebbe esserci presto presto in onda Cinzia Polli, Claudio Iampaglia. Proviamo ovviamente a recuperare rapidamente la conduzione del mattino con la musica e poi ovviamente i giornali, e tra poco essere insieme a voi. Per fare questo però abbiamo bisogno di qualche secondo, e quindi vediamo se riusciamo in questo momento a proporvi almeno un'alternativa musicale, almeno per un brano, due brani, quello che riusciamo ovviamente a fare adesso al volo, in onda, in diretta, in emergenza. Eccoci qua, vediamo subito. Perfetto. Allora, intanto una buona giornata, sono le 6:04 del 30 aprile. Questo era Libertango, un buongiorno anche a Cinzia Poli, vediamo se ci sentiamo.
Buongiorno, buongiorno Claudio, buongiorno all'ascoltatrice e agli ascoltatori, un inizio così un po' un po' anomalo per presto come...
sì, non aver la linea non è la cosa più semplice nel mondo per fare la radio.
No, però ti dà quella scossa di adrenalina,
Claudio.
Ma sì,
ma noi facciamo lo stesso.
Che è un giovedì così.
Ma basta un microfono, un sottofondo. Senti qua, recuperato anche il sottofondo reale. Tu non ti senti, ma è impossibile.
Vabbè, non importa.
Non ti senti.
Non mi sento, ma allora, che senza aspetta cuffia, che cerco... guarda che... senza queste cose alle orecchie.
Ma
che
sì,
fastidio.
Cosa servono in fondo le cuffie per fare la radio? Basta un microfono. Non sono capace di metterti le cuffie.
Posso fare lo stesso la mia dedica?
Ma certo, siamo pronti. Aspetta,
così, per
aspetta,
avere così una sorta di inizio.
Aspetta, la musica della dedica, non so se riesco a trovarla.
Ma qualunque
adesso.
Musica va
aspetta,
bene.
Aspetta, ce l'ho, aspetta, facciamo le cose fatte bene, che mi dà fastidio. Sì, pronta, ricominciamo.
Ricominciamo,
pronta, vai.
Vado. Questa puntata è dedicata a tutte le persone che sussurrano, quelle che parlano in un soffio che quasi non le si sente, quelle dal tono di voce pacato e dal volume mai imperioso, quelle che sembra che mormorino o che parlottino tra di loro. Questo giovedì 30 aprile è tutto per voi che avete bisogno di silenzio per farvi sentire. Così ironico.
Ma porca miseria, veramente, ma come ti è venuto in mente di fare sta dedica?
Questo appello al silenzio, forse ci hanno sentito da troppo in alto.
Ma allora è uno scherzo, tu sai come,
sì.
Cos'era quella, gli alieni che calavano sulla Terra?
Esatto,
quello. Il grande momento di radio di Orson Welles. È tutto
esatto.
Uno scherzo. Ascoltatrici, ascoltatori, è la Cinzia Polica.
Esatto, questi sono i numi della radio che ci hanno ascoltato, ha detto, se volete silenzio, eccolo qua.
Va bene, allora facciamo un patto, ascoltatrici e ascoltatori, noi andiamo avanti finché possiamo, siamo nello studio del giornale radio, quindi insomma saremo...
costretti ad andarci,
sì,
a un certo
esatto,
punto.
Ci daremo il cambio, sarà tutto un filino meno fluido, però non vi preoccupate, i giornali ci sono, noi ci siamo, la musica c'è, quindi insomma si può andare, facciamo finta di niente e pronti via, il primo brano del giorno è ovviamente... come dire, un'esclamazione positiva che richiama tutti voi e tutti noi al nostro piccolo ruolo, così limitato, parziale, temporaneo, su questa terra. Oh my God!
Mother got us doing suicide singing, oh my God. And my mother got us doing genocide singing, oh my God. And my mother got us doing suicide singing, oh my God, oh my God. Slam, bam, I come on the scene, but like gasoline, you can tell I'm in the tank, like money in the bank. I smell appealing, but I'm toxic, could send you reeling without an inkling. Keep you thinking, cause you gave cash to the feds, left your school district for dead, fucked you up in the head, but still they saying nothing's wrong, selling firewater by outlawing the bong, still believing the system is working, while half of my people are still out of working, anonymous notes left in the pockets and coats of judges and jurors, from Frisco to Jersey, threats and protests, politicians, mob debts, trumped up charges and phony arrests, staged a lethal injection the night before the election, cause he got donation from the prison guards union. Oh my God, and my mother got us doing suicide singing. Oh my God, and my mother got us living genocide singing. Oh my God, and my mother got us living suicide singing. Oh my God. Listen in to my stethoscope on a rope. Internal lullabies, human cries, thumps in silence, the language of violence. Algorithmic, cataclysmic, seismic, biorhythmic. You can make a life longer, but you can't save it. You can make a clone and then you try to enslave it. Stealing DNA samples from the unborn and then you coming after us because we sampled a James Brown horn. Scientists who's got this progress. A four-headed sheep is their latest project. The CIA running like they're Jones from Indiana, but they still won't talk about that Jones in Guyana. This ain't no cartoon. No one slips on bananas. Do you really think that car killed Diana? Hell, I shot Ronald Reagan. I shot JFK. I slept with Marilyn, she sung me happy birthday. Oh my God, and my mother got us living suicide singing. Oh my God, and my mother got us living genocide singing. Oh my say na 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 na. Well, politicians got lipstick on the collar. The whole media started to holler, but I don't give a fuck who they screwing in private. I wanna know who they screwing in public. Robbing, cheating, stealing, white collar criminal, McDonald eating. You deserve a beating. Send your home a weeping with the fat bill for your Caribbean weekend. But just about anything they can bust us. False advertising, saying horrors of justice. You telling the youth don't be so violent? Did you drop bombs on every single continent? Mandatory minimum sentence. Once he got caught with a pocket full of medicine. Do that again, another 10. I'm in the pen, I feel so mad. I want to bomb an institution. Singing, oh my God. You and my mother got a Stephen suicide team. Oh my God. You and my mother got a Stephen suicide team. Oh my God. You and my mother got a Stephen suicide team. Oh my. Say na 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 na. And we say na 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 na. See, we keep moving on, moving on, 'cause they're never gonna stop.
Michael Franti e gli Spearhead, oh my God!
Sì, mai esclamazione così fu più necessaria in alcuni momenti, anche laici così. Partiamo dalle prime segnalazioni, diciamo, letterarie, culturali, delle pagine della cultura. Partiamo da Repubblica, perché Anaïs Ginori ci dà un'anteprima dell'ultimo romanzo autobiografico di Emmanuel Carrer, il giornalista, scrittore, sceneggiatore parigino, abbastanza controverso. Non ho mai capito se mi piace veramente. È l'autore dell'Avversario, quello che ha scritto la biografia di Limonov. È divisivo, quasi quanto il 25 aprile, insomma. Comunque, Emmanuel Carrera ha scritto questo ultimo romanzo che uscirà il 5 maggio per Adelphi, in cui parla molto della madre. Il romanzo si intitola Kolkhoz ed esce per Adelphi. La madre, Hélène Carrère d'Ancos, era una storica della Russia ed era segretaria perpetua degli immortali dell'Académie Française ed è morta nell'agosto del 2023 a 94 anni. Dice Carrère: ho amato mia madre nell'infanzia come non ho mai amato e non amerò nessuno nella mia vita. Da questa dichiarazione assoluta prende avvio una grande indagine familiare che percorre quattro generazioni, dalla Russia imperiale alla guerra in Ucraina, dalle radici georgiane alle ombre dell'esilio parigino. Kolkhoz è un ritratto amoroso e spietato, dice Anaïs Ginori, in cui la figura materna si staglia brillante e autoritaria, affascinante e infedele, attratta dalla luce del potere e dei potenti, non ultimo Vladimir Putin. Questo libro non le sarebbe piaciuto affatto, ne sono consapevole, ammette lo scrittore, ma non per questo ho la sensazione di avere commesso una cattiva azione nei suoi confronti. È la stessa tensione morale che già attraversava un romanzo russo, quando nel 2007 Carrère aveva portato alla luce la storia di George Zurabishvili, il nonno georgiano emigrato in Francia negli anni 20, interprete per i tedeschi a Bordeaux durante l'occupazione e ucciso poi nel settembre del 1944 per collaborazionismo. Una rivelazione che era costata una rottura e mesi di lontananza silenziosa tra madre e figlio. Quasi 20 anni dopo la morte di Hélène permette a Carrère di riprendere il filo di quella ricerca nella radice amici familiari. Lo scrittore confessa di avere cominciato a prendere appunti già durante l'agonia della madre, che fino all'ultimo ha lavorato, presenziato a tutti gli eventi istituzionali, rilasciato interviste, rivelando ai figli solo alla fine di avere un tumore ormai incurabile. «Ho provato tristezza, certo, ma una tristezza abbastanza dolce», dice l'autore. «La sua morte mi è sembrata ammirevole, il coronamento di una vita intera, lo stesso eterno desiderio di controllo e insieme una forma di abbandono». Il titolo nasce da un altro ricordo di infanzia, quando il padre Luis era lontano per lavoro, Emanuele e le sorelle scivolavano nella camera della madre e dormivano tutti insieme nel grande letto. Avevamo dato un nome a questo rito del dormitorio, fare colcoz, scrive Carrer. Adoravamo fare colcoz. Non so fino a quando lo abbiamo fatto, direi ben oltre l'età in cui abbiamo smesso di credere Babbo Natale. Con l'adolescenza la relazione diventa più complicata. La madre, sedotta da un diplomatico russo in un'eco involontaria di passioni semplici di Annie Ernaux, smette di rivolgere al marito qualsiasi gesto di affetto. La coppia rimane unita solo in una formalità di alta borghesia, dormendo in camere separate. Non è stato facile, riconosce Carrère, costruirsi da adolescente con una madre così potente e un padre così schiacciato. Eppure è proprio il padre a imporsi nel libro. Con Louise lo scrittore spiega di avere avuto un affetto distratto, fatto salvo per l'amore condiviso della musica. Alla fine però è la scoperta degli archivi familiari che Louise aveva pazientemente accumulato a fare la trama con cui Colcoz si espande in una costellazione genealogica. Da un antenato conte coinvolto nell'assassinio dello zar Paolo I nel 1801 alla cugina Salomè Zurabishvili, diventata presidente della Georgia e ritrovata in un viaggio a Tbilisi nel 2022. Il destino familiare si intreccia con il presente e l'invasione russa dell'Ucraina, che ha imposto a Carrère una revisione dolorosa dell'eredità culturale e sentimentale ricevuta dalla madre. «Dall'inizio della guerra in Ucraina cerco di scrivere intorno a quell'amore per la Russia in cui sono cresciuto», confessa, «ma il volto che la Russia ha mostrato in questi ultimi anni ha qualcosa di molto spaventoso». Quindi un libro sul lutto, familiare prima ancora che culturale, a cui Carrère guarda con una forma di malinconica e fanciullesca tenerezza. Oggi su Repubblica Anaïs Ginori scrive di Colcoz, l'ultimo romanzo di Emmanuel Carrère per Adelphi.
We'll be right back.
macchina ha il controllo su di noi.
Ma sai che sembriamo una radio pirati, com'è che hai detto?
Siamo pirati di noi stessi.
Sì, non so se ci sentite, cioè ci sentite, ma se ci sentite pieni col suono pulito, perché noi ci sentiamo un po' male, come se trasmettessimo sopra quello che in realtà è la normale nostra attività radiofonica. Vabbè, intanto a voi basta che ci siamo, ci sono i giornali, va bene così. Cosa leggiamo?
Allora, questa è una segnalazione che ci viene dall'Extraterrestre, che è il settimanale ecologista del Manifesto, che esce sempre il giovedì, e siccome è un po' che non si parla di terre rare, vi segnalo questo libro, I metalli del potere, di Vince Beiser, che è uscito in Italia per le edizioni Aboca. C'è del marcio in Danimarca, ma anche negli USA, in Cina, in Nigeria. Molto se ne annida purtroppo proprio nelle strade tracciate per realizzare la transizione verso l'energia pulita. Il rischio che non lo sia sempre così immacolata lo delinea Vince Beiser, giornalista dai molti premi e dalle molte inchieste, spesso in tema di disastri ambientali. Nei metalli del potere, Beiser prende in esame l'estrazione dei metalli essenziali alla produzione di strumenti tecnologici. Seguendo le rotte del reperimento di minerali strategici, il testo è un viaggio dal deserto del Cile al sud della California, dalla Cina, dove si raffinano e vendono le terre rare, all'Artico. L'analisi porta il lettore fino alle miniere sottomarine nel Pacifico sud-occidentale e Myanmar, dove i metalli necessari alla transizione energetica sono estratti sotto la minaccia delle armi. Nickel, cobalto, la cui produzione mondiale deriva per il 70% dal Congo, niobio, usato per le turbine eoliche, rame, sono metalli critici che finiscono nelle batterie dei nostri device, nei pannelli solari, nei veicoli elettrici. L'autore compie una premessa necessaria sull'evoluzione delle imprese minerarie e sulla, per fortuna, crescente pressione esercitata su compagnie come ad esempio la Rio Tinto da ONG che si occupano di giustizia sociale e ambiente. Nel 2020 in Australia la protesta pubblica ha portato la società mineraria in questione a licenziare dirigenti e risarcire i lavoratori aborigeni reclutati per l'estrazione del ferro. Centrale il tema delle terre rare che rendono, si sa, appetibile la Groenlandia. Spiega Beiser che si tratta di elementi che non sono terre e non sono rari, ma che è difficile trovare in forma pura. Ce le presenta in un elenco quasi omerico: scandio, ittrio, lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disposio, olmio, erbio, tulio, itterbio e lutezio. Sono essenziali per fare microchip e altri componenti chiavi di tutti i moderni dispositivi elettronici. Una turbina eolica può contenere 200 kg di terre rare e naturalmente alla base anche della tecnologia militare. La storia del rame è un romanzo a sé. Quella del nickel si lega alle ragioni e agli sragionamenti dell'attacco all'Ucraina. Il litio, racconta Beiser, in California, si estrae dai giacimenti di salamoia del Salton Sea, set tanto spettrale che ci si potrebbe ambientare una serie Netflix. E intanto esiste niente meno che un gioco da tavolo dedicato a quel luogo, in cui vince chi meglio gestisce le proprie società di estrazione geotermica. Oltre al riciclo, le possibili soluzioni alle questioni estrattive nell'era che il giornalista definisce elettrodigitale, indicata nel libro c'è quella del ricorso alle piante iperaccumulatrici, capaci di assorbire metalli presenti negli scarti minerari o nei terreni inquinanti, operazione che ha possibili conseguenze negative, ma in dubbio fascino. Il libro che ci segnala l'Extraterrestre è I metalli del potere di Vince Beiser, uscito per le edizioni Aboca.
Non sa quel che dice, se la canta per sé. Tutta per me, la giostra di Zampano tace e gira con gli occhi di brace, il cavallo di Troia che alla zingara piace. Marito, perché non ho più mal, non ho più da pensare. Fuggo da me, non basta amarmi, vengano a cercare. Sposami al mattino, abbandonami in cammino, il branco non aspetta che passare. Luce che mi incanta, melassa che m'abbranca, si svendono i miei sogni di virtù. lingua e salassi ai pastori e seguo la polvere amara. L'ultimo sogno si squaglia, lo zappato sguaia e si vuota il vitale.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
La Global Sumud flottiglia diretta a Gaza per portare aiuti umanitari è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. Lo hanno denunciato gli attivisti a bordo delle imbarcazioni. Al momento si sono perse le comunicazioni con 11 barche, 7 sarebbero state intercettate. Sui profili social della flottiglia è stato diffuso il messaggio diramato dalla Marina israeliana che intima a tutte le barche di non proseguire nel tentativo di raggiungere Gaza e di tornare indietro.
This is the Israeli Navy. You are required to change your course. Any further attempt to sail toward Gaza places your safety at risk and leaves the IDF no choice but to take all necessary measures at its disposal to enforce the lawful.
Gli attivisti sottolineano che i militari israeliani hanno operato in acque internazionali molto lontano dalla costa israeliana e che quindi le loro azioni sono evidentemente illegali. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi e ha chiesto informazioni a Tel Aviv.
Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto ieri un lungo colloquio telefonico. I due presidenti si sono parlati per 90 minuti. In merito al conflitto in Ucraina, Mosca ha proposto un cessate il fuoco con Kiev in occasione della festività russa del 9 maggio. Putin ha proposto di mediare con l'Iran un accordo sul nucleare dopo il faccia a faccia con il ministro degli esteri iraniano Raghchi, mentre ha ribadito che un'operazione di terra sarebbe inaccettabile e pericolosa. Trump ha però respinto l'offerta dell'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz, il mantenimento del blocco navale e la sua principale leva negoziale. La Casa Bianca non esclude comunque l'opzione militare. Il sito di informazione Axios rivela che Trump oggi vedrà i vertici di CENTCOM.
L'arresto di Eitan Bondi, il 21enne che ha sparato contro due militanti dell'Ampi a Roma durante il corteo del 25 aprile. Il ragazzo alla fine ha confessato, ha detto che non voleva uccidere. La polizia ha trovato nella sua abitazione un arsenale. Il 21enne ora è in carcere, è accusato di tentato omicidio. L'Unione delle Comunità Ebraiche ha condannato ogni forma di violenza, da qualunque parte venga, ha espresso solidarietà alle vittime dell'aggressione. Nel ghetto di Roma c'è sgomento e preoccupazione. Il timore che quanto accaduto possa alimentare l'odio.
Presto, presto.
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7.03 di giovedì 30 aprile, questo è Presto Presto, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Ci sono due quotidiani che aprono sul colloquio Putin-Trump, spiragli sulle guerre. Lo zar apre a una tregua il 9 maggio con l'Ucraina e spinge sul cessate il fuoco USA-Teheran. Anche il giornale titola Trump-Putin, prove di pace, telefonata di un'ora e mezza tra i due leader, gli USA dicono la Russia annuncia c'era una tregua.
Non so se lo vedete, ma sui quotidiani, se lo vedete online da qualche parte, sui quotidiani spopola la nuova autorappresentazione con intelligenza artificiale di Mr. Trump, che intitolata si vede lui vestito da uomo dei servizi segreti con in mano un fucile M16, esplosioni dietro in un supposto terreno che potrebbe essere medio orientale, con scritto No more Mr. Nice Guy,
non basta più fare i bravi ragazzi.
Basta fare i bravi ragazzi. Putin telefonata a Donald, ci sono due versioni su Repubblica completamente diverse. Il resoconto dato dal portavoce del presidente russo Yuri Ushakov dice che Putin si è calato nei panni del mediatore, si è fatto l'attore di una possibile soluzione per i 440 kg di uranio arricchito tuttora nelle mani dei Pasdaran, e poi ha avvertito Trump letterale: conseguenze estremamente nefaste per l'Iran, i paesi vicini e per l'intera comunità internazionale nel caso in cui Stati Uniti e Israele decidano di ricorrere di nuovo all'uso della forza, un'eventuale operazione di terra in Iran sarebbe del tutto accettabile e pericolosa, una chiara minaccia. Dall'altra parte invece Trump ha dato una versione completamente diversa, ha detto che si è parlato soprattutto di Ucraina e solo un pochino sull'Iran, e che lui ha detto chiaro a Mr. Putin: prima che mi aiuti tu, voglio far finire la tua guerra, che sia chiara. Si sono parlati un'ora e mezza, chi lo sa che cosa si sono detti.
Luca Celada oggi sul Manifesto in prima pagina dice che la Corte Suprema negli Stati Uniti riporta gli Stati Uniti alla segregazione, colpo di grazia alla conquista del Movimento per i diritti civili, il Voting Rights Act. La Corte Suprema ieri ha sostanzialmente abrogato le riforme varate 60 anni fa per porre rimedio alla pregressa discriminazione razziale. Quelle riforme erano state sancite dal Voting Rights Act, la legge promulgata da Lyndon Johnson nel 1965 al culmine del movimento dei diritti civili di Martin Luther King per correggere la diseguaglianza rappresentativa consolidata in particolare negli stati del sud da un secolo di apartheid e i precedenti 250 anni di schiavismo. Ha detto che le riforme antirazziste costituivano una forma di discriminazione al contrario. Ancora più incisivo il referendo al Sharpton, che da New York ha parlato di proiettile al cuore del movimento per il diritto al voto. La Corte non ha solo indebolito una legge, ha proseguito, ma ha umiliato e smantellato l'opera della vita di Martin Luther King, promettendo che la lotta proseguirà in Parlamento, nei tribunali e, se necessario, nelle strade. Per Derrick Johnson dell'associazione afroamericana NAACP, cioè National Association for Advancement Colored People, la Corte Suprema ha tradito gli elettori neri, ha tradito l'America e ha tradito la democrazia per la quale abbiamo combattuto e siamo morti. La vicenda torna ad evidenziare il paradosso di un sistema elettorale manipolabile, passibile di essere pilotato con acrobazie amministrative che esautorano fatalmente la volontà popolare tramite il gerrymander, oltre che con l'intermediazione del collegio elettorale e la diseguaglianza fisiologica della rappresentazione in Senato. Aggiungo un'altra segnalazione, sempre dal Manifesto. Avanti il prossimo, nel mirino ora c'è il cancelliere Merz, scrive Sebastiano Canetta, da parte di Trump ovviamente, che attacca l'ex alleato di ferro, accuse al leader tedesco per l'economia ma anche altri aspetti, dice: Teheran sta umiliando Washington, arriva puntuale la sfuriata di Donald Trump furibondo per l'uscita del cancelliere, considerata a metà fra il tradimento politico e il delitto di lesa maestà. Secondo il tycoon USA, al leader della CDU va bene che gli iraniani si dotino dell'arma nucleare, non sa di cosa parla ed è solo il preludio dell'attacco ad alzo zero mirato a colpire il capo del governo tedesco sulla ferita che più gli duole. Non c'è da stupirsi che la Germania stia andando così male, sia economicamente che sotto altri aspetti. Quindi adesso è Merz.
Eh sì, perché gli ha detto che l'Iran ha umiliato gli Stati Uniti. Merz, a pagina 15 del Corriere della Sera, la copertina di Spiegel, dove lui dice: posso sicuramente fare meglio di così, sta messo male. Perché Merz sia uscito allo scoperto contro Trump, si chiede Mara Gergolet, la risposta è: Donald in Germania è molto basso, Trump, la stima dei tedeschi non piace al 90% dei tedeschi, ma l'altra verità è che anche Merz non piace molto ai tedeschi. L'economia è inchiodata in parte per l'Iran, la crescita è bassa, il bazooka non è servito a nulla, cioè l'estrema iniezione di denaro, anche perché gran parte è stato messo nell'industria delle armi che porta pochissima crescita. Ieri la Bild ha pubblicato il suo indice di popolarità, è ultimo in classifica, 20 su 20, ventesimo su 20 politici. La scorsa settimana il Morning Consult, lo studio istituto indipendente statunitense, lo ha definito il leader più impopolare del mondo. L'incubo è la crescita di AfD.
Poi ci sono i quotidiani che titolano invece l'Unione Europea, guerra, costi insostenibili, sono le parole di von der Leyen all'interno della Stampa. Energia, l'allarme dell'Unione Europea, la guerra in Iran ci costa 500 milioni al giorno, scrive Simone Martuscelli, la bolletta è sempre più cara. A fare un bilancio è la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando alla plenaria del Parlamento Europeo. Dall'inizio della guerra la nostra spesa per l'import di combustibili fossili è aumentata di oltre 27 miliardi di euro. Stiamo perdendo quasi 500 milioni al giorno. Per la Commissione, tuttavia, la ricetta resta la stessa: sostegni mirati e temporanei esclusivamente alle famiglie e ai settori più vulnerabili. Un nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi energetica. La misura permetterà di compensare fino al 70% rispetto al 50% previsto inizialmente dei costi aggiuntivi a carico dei settori dell'energia, dei trasporti e dell'agricoltura, inclusi i fertilizzanti. La Commissione valuterà misure temporanee adottate dagli Stati UE per attenuare l'impatto dei prezzi elevati del gas sulla produzione di energia elettrica, valutazione che avverrà caso per caso.
E intanto sul Corriere della Sera, in la Gran Bretagna vara l'operazione Flotta del Nord, i paesi baltici scandinavi coalizzati attorno alla Gran Bretagna per avere un campo in una forza marittima multinazionale a guida britannica per contrastare la minaccia russa nel mare del Nord. Passiamo ai quotidiani che aprono sulla questione dell'arresto ieri di Eitan Bondi. Il primo quotidiano è La Repubblica: sono stato io a sparare il 25 aprile, fermato l'aggressore della coppia Ampi a Roma, peccato che di fianco ci sia la foto gigantesca di Sempio, e quindi sono stato io a sparare il 25 aprile, si fa un po' di confusione, sotto la foto di Sempio c'è scritto Garlasco, il PM convoca Sempio, ha ucciso Chiara da solo.
Penso molti quotidiani hanno la foto molto grande appunto di Eitan Bondi, un suo selfie con il casco in testa. Ho sparato il 25 aprile, è la fotonotizia della Stampa. Il Messaggero titola: spari a Roma, preso l'autore. Il 25 aprile il giovane appartiene alla comunità ebraica, anche se insomma la comunità ebraica si dissocia ovviamente. Il 21enne confessa: sono io, sono della brigata ebraica.
Avvenire, i frutti dell'odio, fermato un ventenne per gli spari sull'Ampi, shock a Londra per un'aggressione antisemita, due persone ferite con un coltello.
Domani: sono della brigata ebraica, chi ha sparato sulla Liberazione, arrestato un ragazzo di 21 anni per l'attentato del 25 aprile, e Libero lo dice a modo suo: pallini e pallisti, chi specula sulla violenza di Roma.
Andiamo veloci, tra gli ebrei italiani cresce la preoccupazione, ci stiamo radicalizzando, le voci di Anna Foa, Gad Lerner, ma anche Emanuele Fiano, la rabbia del ghetto contro la mera marcia che ora travolge tutti.
Sulla Stampa: l'allarme fanatici nella comunità è stato solo un gesto isolato, nel quartiere ebraico smarrimento e paura. Monio Vadia accusa, dice: anch'io spesso sono stato minacciato. La preoccupazione che un clima già avvelenato possa alzare ancora di più la tensione, sono questi gli stati d'animo di molte persone che ieri mattina si trovavano in piazza, così come è chiamata via del Portico d'Ottavia, che è il centro del quartiere ebraico romano. C'è chi se la prende con il ragazzo, chi teme vendette, chi non si capacita di come un ventenne possa sparare a due signori dell'Ampi, dicono: siamo scioccati. Gad Lerner dice: nella realtà romana ci sono elementi che in nome dell'autodifesa minacciano e aggrediscono nelle scuole e per strada chi individuano come nemico di Israele.
Sul Corriere della Sera il riassunto di queste aggressioni, quelle che si conoscono: il gruppo sionistico giovanile che scrive lettere di minaccia all'Ampi, l'attacco al liceo Caravillani dove si cantava Free Palestine, rivolto, hanno malmenato gli studenti, anche un ragazzo ebreo tra virgolette dissidente, gli hanno strappato i capelli, un ordigno al centro sociale La Strada alla Garbatella, gli assalti ad altri licei come quello al Manara nel 2025, insomma ce n'è per dire che c'è un problema a Roma.
Citavamo le parole di Gad Lerner e sono anche in prima pagina sul Manifesto, l'abbiamo sentito anche noi in radio ieri, e Gad Lerner appunto sul Manifesto scrive: ideologi violenti alimentano il fanatismo, l'ebreo fascista che il 25 aprile 2026, lo chiama così, va a sparare sul raduno antifascista dell'Ampi sentendosi con ciò guerriero di Israele, non avrei mai immaginato che si arrivasse fino a dover provare questa vergogna, fino a un tale capovolgimento della storia.
Le altre aperture, Il Sole 24 Ore, concordato se pensavate di aderire alla riforma fiscale per rinviare i pagamenti, insomma l'evasione, è rinviato fino al 31 ottobre, c'è tempo. E poi Balneari fallisce il blitz della Lega per prorogare le concessioni.
Il Fatto Quotidiano e La Verità aprono sul caso Minetti. Minetti smentita, ecco la sentenza, la prova dall'Uruguay sulla bugia nell'istanza di grazia. La Verità titola Il potere della grazia è nostro, parola dell'uomo di Mattarella. Il caso Minetti in guai alla Procura di Milano che rifà le indagini.
Due aperture sul lavoro, l'Internazionale, Il futuro è già arrivato, reportage dalle fabbriche cinesi dove l'intelligenza artificiale applicata alla robotica sta rivoluzionando il lavoro. Domani il 1° maggio esce Oggi. Internazionale, extraterrestre, il diavolo veste Prato 2, sì, perché tra emissioni CO2, consumi, rifiuti, l'industria della moda è tra i maggiori inquinanti e tra i più quelli dove si sfrutta di più il lavoro. E col 1° maggio la campagna Abiti Puliti lancia il manifesto globale per la transizione giusta della moda.
Sono le 7:15, la linea passa a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione. Noi torniamo dopo il giornale radio.